Cerchiamo di riavvolgere il nastro dopo 11 della 18esima giornata di Serie A, una giornata che è iniziata venerdì ed è finita solamente lunedì sera, 10 partite distribuite nell'arco di 4 giornate, di fatto con i due big match, o meglio, con il big match Napoli-Juventus e le due gare caratterizzate da score pantagruelici, ossia quella dell'Atalanta e quella del Napoli. Atalanta e Napoli dunque domineranno questa top 11, intanto qualcosa si muove sul lato mercato anche tra le squadre italiane con i discorsi legati a Kessié e Brozovic, magari ne riparleremo nei prossimi giorni. Oggi però è giusto concentrarci sui migliori della 18esima giornata di Serie A. Il portiere Guglielmo Vicario torna ad essere Guglielmo Vicario, come vi ho detto spesso nel corso del 2022, nella prima parte di stagione. L'Empoli non può pensare di fare punti senza un grandissimo Vicario, e ieri sera contro la Sampdoria è andata un po' così, diverse parate importanti, una partita che l'Empoli doveva vincere e che ha vinto. Non attendiamoci un Empoli spumeggiante, comunque molto diverso dalla prima parte di stagione. Se l'Empoli dovesse riconfermare lo stesso rendimento, sarebbe comunque grandioso per i ragazzi di Zanetti. E ieri vincere contro una squadra sotto in classifica che lotta per la retrocessione, potenzialmente dunque uno scontro diretto, è stata una dimostrazione di forza importante, ripeto, per un Empoli che ha vinto con un gol di Ebuei, ma che senza Vicario non può collezionare punti e non può andare sostanzialmente da nessuno una parte, ma è normale, un portiere così forte impatta tantissimo in una piccola. Il primo difensore è Stefan Posch del Bologna, che ha segnato il gol decisivo nella gara tra Udinese e Bologna, il gol del 2-1, e Posch è un po' la dimostrazione, è uno dei fedelissimi di Thiago Motta, che quando è arrivato ad allenare i felsine gli ha stravolto di fatto la formazione, inserendo Ferguson, Ebischer, puntando su qualche caposaldo della gestione precedente, ma anche lanciando i suoi giocatori. Tra questi c'è lo stesso Posch, che di fatto fa il terzino, fa il quarto di difesa a destra, si adatta un pochettino perché lui sarebbe un centrale puro, ma esegue quel ruolo alla perfezione secondo le indicazioni di Thiago Motta, un po' alla Danilo in maglia Juventus, insomma un giocatore diligente, forte fisicamente, utile soprattutto per la fase difensiva e per la difesa posizionale in area di rigore. Si è fatto sentire anche sulle palle aeree, ha segnato su calcio d'angolo un gol importante per il Bologna, che riporta la squadra di Thiago Motta in carreggiata per la seconda parte di stagione, che invece insomma apre qualche dubbio in più sull'Udinese. Baschirotto inevitabilmente non poteva mancare in questa top 11. Gol contro il Milan, secondo gol in stagione dopo quello all'Atalanta, in una partita che il Lecce sembrava poter portare a casa a livello di vittoria, invece è arrivato solamente un pareggio per un Milan molto grigio al Via del Mare. Era una partita a rischio potenzialmente per i rossoneri, che stanno vivendo un periodo complicato. Il gol di Ebram sembra aver tarpato le ali alla squadra di Pioli, che insomma ha perso in Coppa Italia, rischiava di perdere contro il Lecce. Ora il Milan si deve rimettere nel cammino, ma di fronte ha trovato una squadra che si sapeva avrebbe potuto dare diversi grattacapi ai rossoneri, e Lecce è una squadra solidissima dietro, può contare su una delle due coppie di difensori migliori del campionato per rendimento, almeno allo stato attuale, ossia Umtiti e lo stesso Baschirotto, che sta giocando una stagione incredibile, la sua prima in Serie A, lo ricordiamo sempre, e con questo fisico, con la sua storia e la sua gavetta, crea sempre molta simpatia nei suoi riguardi. È andato nel posto giusto, e complimenti alla dirigenza del Lecce, che ha saputo prendere un difensore in grado di fare la differenza in Serie A dalle serie minori, una cosa che capita sempre meno, soprattutto per le piccole che cercano giocatori magari di grandi squadre. Vale per tutti i livelli del calcio italiano. Il Lecce ha fatto la mossa giusta, Baschirotto dall'Ascoli è arrivato e impattato benissimo con la Serie A. L'ultimo difensore dei tre, perché ricordiamo, noi utilizziamo il 3-4-3, non è una squadra che può giocare in campo, ma chi gioca stabilmente nella difesa 3 è Giorgio Scalvini dell'Atalanta. In gol in Atalanta Salernitana, gol del 3-1. Scalvini che resta un giocatore molto affidabile per Gasperini quando viene chiamato in causa. Non è un titolare fisso della Dea, ma è un giocatore che si adatta perfettamente al modulo del Gasp. Terzo di difesa, gioca a destra sul suo piede, in grado di partecipare alla manovra, molto atletico. Credo che non avrà un gran futuro da centrale puro della difesa 4. E qui scatta un campanello d'allarme per la nazionale, perché potenzialmente i due centrali del futuro sono Scalvini e Bastoni, ma entrambi secondo me non danno garanzie in una difesa 4. Scalvini però è un giocatore estremamente ibrido e utilissimo al calcio moderno che vuole proporre l'Atalanta e che è tornata a proporre di fatto in campo. Vittoria detonante contro la Salernitana, Scalvini positivo anche in fase difensiva e in gol proprio in occasione del 3-1. Passiamo ai centrocampisti. Il primo centrocampista è un centrocampista un po' riadattato, se vogliamo, perché è Itanan Padu dello Spezia, protagonista di una grande performance in quel di Torino all'Olimpico Grande Torino contro il Granata. Lo Spezia che ha vinto 1-0, una partita fondamentale, ancora in gol Zola che fa la differenza in maniera vera e propria ed è uno degli attaccanti con rendimento maggiore, e anche lo score dei suoi gol realizzati in stagione ci parla di questo. Però lo Spezia non può dipendere solamente da Zola e Gotti, esattamente come Baroni, esattamente come Zanetti per esempio, è riuscito a crearsi il suo 11, e questa era la cosa più difficile. Si è affidato ad Ampadu, che quest'anno sta rendendo decisamente meglio rispetto a quanto faceva l'anno scorso con la maglia del Venezia. Ha giocato davanti alla difesa, Ampadu sa fare anche il terzo di destra, e in una gara in cui lo Spezia ha rinunciato quantomeno a Kivior, stranamente, perché Kivior è il giocatore, il fiere del reparto difensivo, Ampadu ha fatto un po' il Kivior giocando 10 metri più avanti, però facendo la diga vera e propria per un Torino che è sbattuto addosso al blocco marmoreo creato dallo Spezia. Zaccagni, centrocampista numero 2 della nostra top 11, migliore in campo in Sassuolo Lazio. Con l'uscita di Immobile c'era un po' l'incognita, il punto di interrogativo su chi dovesse battere i rigori per la Lazio. Ora pare che li batta Zaccagni, insomma, e Zaccagni e Filipe Anderson messi insieme fanno un Immobile. E questa è una grande indicazione per Sarri, che dopo un anno e mezzo di lavoro con i biancocelesti sta trovando la sua forma definitiva, il suo 11, lo aveva già trovato all'inizio di questa stagione, ma Sarri come al solito dimostra di saper anche fare a meno di certi giocatori, di saper colmare le assenze. Lo aveva fatto ai tempi del Napoli e soprattutto con i centravanti si adatta benissimo, si inventò Mertens da prima punta, che fece quello che ci ricordiamo. Ora senza Immobile la Lazio chiaramente perde qualcosa, ma le alternative potenzialmente ci sono, proprio perché sono giocatori abituati a giocare nel sistema di Sarri. Pedro, Filipe Anderson, non positivissimo secondo me nella gara contro il Sassuolo, e appunto Zaccagni, che resta più incisivo partendo dalla sinistra, quindi come estremo sinistro dell'attacco a tre del tecnico toscano, ma che quando si accentra fa la differenza in tutti i modi. Riesce a cucire gioco, riesce ad essere decisivo, e adesso Dulce in fondo batte anche rigori. Terzo centrocampista non poteva mancare, cerchiamo di anche coinvolgerlo in questa top 11 dopo la buona prova della scorsa settimana. Toyn Copminers, che ha segnato ancora contro il Bologna sbagliando un calcio di rigore, che ha servito l'assist del 3-1 proprio a Giorgio Scalvini, che aveva segnato proprio dall'ara contro il Bologna il gol del pareggio. E Copminers resta il fulcro a centrocampo di questa Atalanta. Resta una delle pochissime certezze di Gasperini dalla metà campo in su. È chiaro, Copminers probabilmente era un calciatore che si sapeva che avrebbe potuto avere questo tipo di rendimento per quanto aveva dimostrato alla ZD Alkmaar e per l'interesse che avevano mostrato diversi grandi club su di lui nell'estate del 2021. Alla fine l'ha preso l'Atalanta facendo un investimento oculato, ed è il giocatore che è in grado di spostare gli equilibri. Ormai l'Atalanta non ha più Freuler, ormai De Ron quando gioca è impattante, ma è forse meno decisivo all'interno della partita di quanto lo era qualche anno fa. Copminers lo fa per tutti, perché riesce ad essere totale a centrocampo, e poi a questo sinistro che canta sulle palle inattive, irrinunciabile per Gasperini. Toyn Copminers a segno, aveva sbagliato un calcio di rigore, e questo, insomma, il rigorista resta ancora un mistero, un punto interrogativo per l'Atalanta, perché Lookman ha segnato il primo ma non aveva calciato benissimo. Copminers l'ha sbagliato, ciò gliel'ha parato. Poi, insomma, è stato favorito dalla ribattuta per segnare a sua volta il gol del 4-1. Quindi questa è l'Atalanta e Kompainers è un giocatore irrinunciabile naturalmente per Gasperini e probabilmente in uno dei periodi di forma migliori con la maglia della Dea. Kvaratskhelia, ultimo centrocampista, non poteva mancare. Abbiamo già parlato a lungo del Napoli nel podcast della top 11, nel podcast della reazione a caldo, del commento a caldo di Napoli-Juventus. Un gol, due assist, una prestazione detonante. E la cosa che fa impressione è che Kvaratskhelia forse era la primissima grande chiamata della sua stagione, marcato da Danilo, probabilmente il miglior calciatore della Juventus quest'anno. I due hanno 10 anni di differenza, ma Kvaratskhelia ha sostenuto benissimo l'impegno, favorito nel primo tempo da un assetto tattico scellerato della Juventus, con Chiesa che gli ha lasciato tantissimo spazio per puntare, con McKenny che non è mai arrivato a raddoppiarlo, e il Georgiano ha fatto i buchi su quella fascia. Davvero straordinario Kvaratskhelia nella partita contro la Juventus, ma insomma lo abbiamo già detto. È stato straordinario anche Ademola Lookman, il vero trascinatore dell'Atalanta, il primo attaccante della nostra top 11, esattamente come Kompainers, un giocatore irrinunciabile per la Dea, forse l'unico. Ora Gasperini sta riscoprendo Boga, ora l'Atalanta sta amando le prestazioni di Rasmus Højlund, che secondo me a questo punto è il titolare dei bergamaschi, ma Lookman è il calciatore che ha avuto il rendimento migliore da inizio stagione fino adesso. Due gol e assist contro la Salernitana, il secondo gol bellissimo, l'assist per Ederson pregiato, ma insomma ha fatto più il brasiliano con il suo tiro sotto l'incrocio dei pali che l'inglese con il passaggio decisivo, e poi il rigore calciato non benissimo, ma insomma è bastato per portare l'Atalanta in vantaggio. E Lookman è il calciatore attorno a cui ruota tutto nell'attacco dell'Atalanta, perché dà attacco alla profondità, perché dà gol, perché dà assistenze, dà produzione offensiva incisiva in maniera vera e propria, quindi permette all'Atalanta di finalizzare. Occhio perché senza Malinowski definitivamente, quantomeno, l'Atalanta deve trovare il terzo trequartista, che può essere Pasalic, che può essere lo stesso Boga, che può essere potenzialmente Kompainers avanzato, ma senza Lookman sostanzialmente non si va da nessuna parte. Ottima scoperta dell'Atalanta, che ha dovuto rinunciare ad altri giocatori per far giocare Lookman, ma alla fine attualmente possiamo dire che Gasperini ancora una volta ha avuto ragione. Secondo attaccante da top 11, abbiamo parlato a lungo anche di lui, Victor Osimhen, doppietta contro la Juve, assist per il gol del 2-0 a Kvaratskhelia. Totale Osimhen, sembrava la partita più difficile della stagione potenzialmente per lui, marcato dal miglior calciatore probabilmente in queste situazioni come Bremer, e alla fine Osimhen è stato in grado di, uso un termine forte, ridicolizzare Bremer, che probabilmente è andato in confusione, che ha giocato una delle peggiori partite da quando in Italia, forse è la peggiore, ma Osimhen ha dimostrato il suo strapotere fisico devastante, la sua finalizzazione, la sua cattiveria e il suo essere letale all'interno dei 16 metri. Mi fa piacere invece citare per la prima volta da quando faccio le top 11 Paulo Dybala, che è andato a segno per due volte in Roma-Fiorentina, doppietta per Dybala, che ha già totalizzato un buono score in stagione con la Roma, 10 gol fra tutte le competizioni, 3 assist in 16 presenze. È un Dybala ritrovato secondo me, ma non dobbiamo commettere l'errore di pensare che Dybala sia un rimpianto paradossalmente per la Juventus. Intanto concentriamoci su quello che ha fatto e sta facendo con la Roma. Decisivo, è probabilmente il finalizzatore numero uno della Roma. Dybala deve tornare ad essere un po' quello di Palermo in questa Roma, con un periodo, soprattutto con un Ebram che a questo periodo di forma non esaltante, soprattutto in una Roma che fa fatica a creare gioco quando ha il pallone. Ecco, Dybala deve provare a sdoppiarsi e ad essere un po' tutti e due, ma come uomo finalizzatore, come uomo d'area, resta molto molto incisivo. Naturalmente Ebram porta via qualche pensiero a livello fisico, gli permette di giocare ancora più vicino alla porta. Ma perché non deve essere un impianto Dybala per la Juventus? Beh, sostanzialmente perché stiamo parlando di un calciatore che avrebbe creato un progetto tecnico attorno a lui, con un contratto pesante, con una durata lunga di questo contratto, probabilmente a scadenza 2026. E su Dybala dobbiamo ancora fare attenzione, perché non ci dobbiamo dimenticare che la Hoja è sicuramente uno dei calciatori migliori della Serie A, forse il miglior calciatore della Serie A a livello tecnico quando è in forma, ma allo stesso tempo ha faticato molto a trovare il rendimento. esattamente come la Roma, che non ha non è stata splendente nell'arco di questi mesi, ma quando c'è Dybala in forma la Roma non delude mai e la Roma non perde mai, la Roma è sempre incisiva nella gara con un Dybala così. Quindi Dybala si merita una posizione nella top 11, probabilmente da capitano, per la 18ª giornata di Serie A. Dulcis in fondo l'allenatore, che non può essere altri che Luciano Spalletti, per il detonante 5-1 del suo Napoli contro la Juventus nel big match della settimana. Io non posso far altro che ringraziarvi per avermi ascoltato e come al solito vi do appuntamento ad un prossimo podcast.